Leggiamo un brano che troviamo nel profeta Ezechiele, capitolo 47. Vogliamo leggere dal verso 1. Ezechiele, capitolo 47. Leggiamo insieme dal primo verso. A Dio la gloria. Egli mi ricondusse all'ingresso della casa, ed ecco, delle acque uscivano sotto la soglia della casa, dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava a oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda all'oriente. Ecco, le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque, essi mi arrivarono al calcagna. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque, ed essi mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque, ed essi mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate. Erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guardare. Egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Poi mi condusse sulla riva del torrente. Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi da un lato e dall'altro. Egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura, entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là. Quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Dei pescatori staranno sulle rive del mare, da En-Gedi fino a En-Glaim si stenderanno le reti, vi sarà pesce di diverse specie, come il pesce del mare grande e in grande abbondanza. Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sale presso il torrente. Sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie di alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario. Quel loro frutto servirà da cibo e quelle loro foglie da medicamento. Amen. Accomodatevi, fratelli. Una visione che il Signore fece vedere al profeta Ezechiele, una visione di questo torrente che fuoriesce dal Tempio. Ora, il Tempio menzionato qui nel testo fa riferimento specifico al Tempio che sarà presente durante il periodo in cui Gesù regnerà per 1000 anni sulla terra, il tempo millenniale, il Tempio millenniale. La scrittura fa riferimento a 7 templi. Non sente templi necessariamente fatti di mattone, ma la scrittura parla di 7 templi. Intanto il primo può essere il tabernacolo di Mosè, come viene descritto in Esodo capitolo 40, che durò dal 1400 fino al 1000 avanti Cristo. Poi un altro tempio, il Tempio di Salomone, di cui leggiamo in Secondo Re, il capitolo 6, non ebbe lunga vita, ma anche esso circa 400 anni, dal 960 avanti Cristo circa, fino al 590, fino alla distruzione sotto la mano, no, di Babilonia. Poi c'è stato il Tempio di Zorobabel, e questo Tempio che fu ricostruito grazie alla strumentalità di Esdra, nello stesso periodo che fu ricostruirono le mura di Gerusalemme con Neemia. E questo stesso Tempio fu allargato, amplificato da Erode, che divenne poi il Tempio in cui Gesù entrò durante il suo ministero. Ma poi la Bibbia parla del Tempio del corpo di Cristo, quando Gesù diceva: distruggerò questo Tempio e fra tre giorni lo risusciterò. Parlava del suo corpo, il suo corpo. La Chiesa, il credente, viene considerata il Tempio di Dio, no? Una casa spirituale. Questo Tempio, possiamo dire, va dal periodo della Pentecoste fino al rapimento della Chiesa. E poi durante il periodo della tribolazione ci sarà un sesto tempio, e questo durerà per il periodo della tribolazione, dal rapimento alla battaglia di Armageddon. E poi c'è questo tempio che viene qui menzionato. Quindi descrive Ezechiele un fiume vero che un giorno uscirà dalla soglia del tempio millenniale, e porterà dei cambiamenti dal punto di vista e delle caratteristiche geografiche. Risanerà questo fiume il Mar Morto, che ora, in cui non cresce nulla per la grande quantità di sale che è lì presente. Cambierà i confini un po' della Palestina, bonificherà tutto ciò che è espressione di morte in quelle zone. Ma se è vero che si sta parlando in questo testo di un evento ed una realtà futura, è facile allo stesso tempo parlare di questo tempio, questo fiume, in connessione al tempio del corpo di Cristo, alla sua persona, come anche al tempio della Chiesa, quindi della storia e dell'epoca della grazia. Perché da Cristo e attraverso la storia della Chiesa fuoriesce un fiume, il fiume della predicazione dell'Evangelo, questo messaggio di grazia. E dovunque arriva questo fiume, la predicazione, la parola del Signore, lì arriva vita. La presenza del Signore bonifica la vita degli uomini. Dove c'è aridità e sterilità, lì trasforma ogni cosa. E quindi vogliamo considerare questo fiume stamattina come il fiume della grazia di Dio, il fiume del suo Spirito, che scorga ancora e scorre e opera fra di noi. E quando si considera la fonte, l'origine di questo fiume, leggiamo che usciva da sotto la soglia della casa, cioè proviene da Dio stesso. Il tempio era la dimora di Dio fra gli uomini, e Gesù è la dimora di Dio fra gli uomini. Dio con noi, Dio fra di noi. Parlando di questo fiume che viene da sotto la soglia del tempio, c'è un particolare. Non parla di esce o fuoriesce dalla scalinata, quindi dalla parte centrale, ma dalla lettura ci fa capire che questo fiume che viene da sotto procede dall'angolo della casa, dal lato destro del Tempio. D'altronde, fratelli, il fiume della grazia, il fiume delle benedizioni del Signore ci provengono perché Gesù è alla destra del Padre. E perché Gesù è la pietra angolare. E gloria a Dio perché possiamo dire che siamo benedetti di ogni benedizione spirituale che il Padre ci manda attraverso il suo Figlio Cristo Gesù. Questo fiume che parte dal lato destro, dall'angolo, dalla soglia, sotto la soglia della casa, passa attraverso l'altare dei sacrifici. E non possiamo essere benedetti e non possiamo ricevere perdono da Dio se non soltanto a motivo dell'opera che Cristo ha compiuto per noi sull'altare della croce. Signore, grazie. Grazie stamattina. La tua grazia ci raggiunge attraverso Cristo, colui che è alla destra del Padre. L'opera tua si compie in noi. Siamo beneficiari delle tue benedizioni perché Cristo è morto per noi. Le benedizioni dell'era del Messia, le benedizioni dell'era della grazia, fratelli, sono come fiumi di acqua viva, come sono anche le benedizioni che derivano dall'Evangelo. O voi tutti che siete assetati, chi ha sete, venga a me e beva, e fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Sì, nelle acque dell'Evangelo, nelle acque della grazia noi troviamo purificazione. Il nostro cuore viene risanato. Veniamo lavati con il prezioso sangue di Gesù da ogni iniquità, da ogni peccato. Il fiume dello Spirito di Dio ci dà vita al posto della morte, ci ristora l'anima. Benedetto il nome del Signore. La vita dello Spirito non è una vita stagnante, ma è una vita che rappresenta ed è rappresentata da questo fiume, un fiume che sgorga, un torrente di acqua che scorre. Signore, grazie. E noi bramiamo e desideriamo che la nostra vita assomiglia una fonte di acqua viva. Che nessuno di noi diventi nel tempo una cisterna dove è depositata acqua stagnante, ma che ogni giorno la nostra vita può essere l'immagine di una coppa che trabocca, una coppa che è sotto un rubinetto e l'acqua che c'è dentro è sempre acqua fresca. Acqua rinnovata, perché la nostra vita spirituale è espressione di una vita rinnovata, una fresca unzione. Benedetto il nome del Signore, le acque della parola del Signore, i fiumi dell'Evangelo. Il buon pastore ci ricorda Davide nel suo Salmo 23, ci guida lungo le acque calme, le acque della sua parola. E le acque della parola di Dio ci ristorano l'anima. L'Evangelo, il messaggio della verità, ripristina nell'uomo bellezza. Fratelli, se non fosse stato per il lavacro della parola, porteremo ancora i segni della bruttura del peccato. Ma l'uomo salvato, la donna salvata, diventa una nuova creatura bella. Senza macchia, addirittura dice la scrittura, la chiesa e la sposa senza rughe, che un giorno sarà presentata dal Figlio al Padre, se vengono ristorati e restaurati in noi quelle qualità che il peccato ha portato via, l'immagine di Dio sbiadita in noi a motivo dell'iniquità viene ripristinata. E la divina natura in noi, come dice Pietro nella sua epistola, viene fuori ancora. Benedetto il nome del Signore. Eravamo come il mar morto,
Eravamo come quelle rive che non producevano nessun frutto, ma quando è arrivato il fiume dello Spirito, la verità dell'Evangelo, la nostra vita ha rifiorito ancora e siamo alberi che portano frutto. In ogni stagione, quando siamo giunti dalla potenza dell'Evangelo, siamo guariti da aridità e sterilità spirituale. La nostra vita non assomiglia a un deserto, non assomiglia a un fiore appassito, non assomiglia a erba secca, ma la vita del credente ripieno di Spirito Santo è come un albero verdeggiante. Siamo vigoriti, in grado non solo di produrre rami, ma anche portare frutto. E possa il Signore far modo che la nostra vita stamattina rappresenti un giardino e non un deserto. Che la nostra vita non sia scena di qualcosa di arido, polverosa, ma che la mia, la tua vita spirituale può assomigliare una realtà, espressione di una primavera spirituale costante e continua. Il Tempio. Dal Tempio scorreva e fuori usciva questo torrente, il Tempio, realizzato per un luogo di adorazione, realizzato per un luogo di culto. E per alcuni nel Nuovo Testamento la donna samaritana ricordava, no, Gesù, questa verità. I nostri padri dicono che dobbiamo venire qui, i giudei dicono che per adorare bisogna andare a Gerusalemme, perché era un luogo associato all'adorazione, ma Gesù risponde, il tempo viene quando gli adoratori adorano Dio in spirito e verità, e questo non significa che io resto a casa e adoro Dio a casa, E perché la parola parla della comune adunanza, parla di pietre viventi che si radunano insieme per offrire a Dio dei sacrifici a Lui graditi. E Signore, noi ti ringraziamo perché quando la Chiesa si raduna insieme per adorare, e quando noi veniamo insieme per formare il Tempio di Dio, nell'adorazione, nella lode, nella comunione fraterna, scopriamo che lì fuoriesce, lì dà vita a un fiume, lì dà vita a realtà che esprimono abbondanza. Sia benedetto il nome del Signore. Quando non c'è più il Tempio, quando non c'era più il Tempio, per i giudei la loro vita era triste, la loro vita era espressione di smarrimento, ma quando si edificò il Tempio, specialmente il Tempio in mano a Salomone, lì la gloria Shekinah di Dio si manifestò. Fratello, sorella, noi dobbiamo radunarci insieme affinché realizziamo la manifestazione potente della presenza di Dio, della presenza di Dio, la sua benedizione, dove fiumi di acqua viva, nel luogo dell'adorazione, nella comunione fraterna, noi gustiamo quei ruscelli che scendono dal cielo, che rallegrano i nostri cuori. C'è il vostro amen nella casa del Signore. Sapete, la prossima volta che qualcuno mi inviterà a cena o mangiare la pizza, dirò, facciamo così. Tu prendi la tua pizza e ti metti davanti al computer e io mangio la mia pizza e mi metto davanti al computer. E così andiamo insieme a mangiare la pizza. Fratelli, io credo che quando si esce per andare a mangiare la pizza, l'intento non è di mangiare ognuno la sua pizza davanti al suo computer, ma di mangiare insieme. Certamente, se ci sono situazioni urgenti, realtà un po' particolari, dobbiamo a volte appoggiarci su altre realtà. Però, fratelli, io credo che quando qualcuno mi invita a cena o mi invita a pranzo o mi dice di avere un caffè insieme, credo che nella sua mente vuole la presenza. si vuole bere il caffè insieme, guardandoci negli occhi. E fratello, sorella, il culto del Signore deve essere qualcosa che sperimentiamo insieme. Nella stessa luogo, nella stessa, essere nella stessa stanza. Fratelli, i fiumi di acqua viva sgorgono quando ci raduniamo insieme. E un fattore di risveglio personale è questo. Se io sono in grado di organizzarmi per uscire e divertirmi, se sono risvegliato mi organizzerò per venire nella casa del Signore. Perché se non posso venire nella casa del Signore, non ho tempo per la casa del Signore, allora è tempo che io cerco la faccia di Dio. Perché c'è qualcosa nella mia vita che deve essere tolto. C'è qualcosa nella mia vita a cui sto dedicando troppo tempo, troppo denaro, troppe energie. Se non mi resta nulla da offrire al Signore. Signore, ci dia grazia di ricordare che è dal Tempio, è nell'adorazione, è nella comunione che fuoriesce ogni benedizione spirituale. Il fiume procede dal Tempio, ma non resta nel Tempio. La grazia di Dio non può essere e non può restare chiuso in un luogo e neanche può rimanere chiuso in una vita, in un individuo. Deve scorrere. E il fiume scorre, e il fiume della vita deve scorrere da noi per il beneficio degli altri, per il beneficio delle nazioni. Quel piccolo torrente che ebbe inizio nella stanza dell'alto solaio della Pentecoste, nel tempo è diventato un fiume in pieno e ha raggiunto le nazioni. Il battesimo nello Spirito Santo dato al credente è dato per rendere la nostra vita energetica, dinamica, coinvolta nel raggiungimento dei popoli, diventare portatori di vita, divulgatori di un messaggio di speranza, un messaggio dovunque raggiunge porta guarigione. Guarigioni al cuore, risana le anime, porta vita al posto di morte spirituale. Dovunque arrivava questo fiume, arrivava la vita, il ristoro. A un certo punto nella visione di Ezechiele lo vediamo immergersi in quel fiume. Prima entra e misura, e il livello dell'acqua gli arriva alle calcagna. Poi misura ancora e le acque gli arrivano alle ginocchia. Poi misura ancora e poi gli arrivano ai fianchi. Misura ancora fino al punto dove l'acqua e il suo immergersi nell'acqua giunge al punto dove deve solo nuotare. Perché la forza dell'acqua lo trasporta. Fratelli, a che livello, a quale livello siamo giunti, a quale livello siamo arrivati? E la nostra vita spirituale, la nostra vita, la nostra comunione con lo Spirito del Signore, a che punto è? È un punto dove riusciamo ancora a camminare con i nostri piedi, con le nostre ginocchia, o siamo arrivati al punto dove ci lasciamo trasportare? Siamo arrivati a un livello dove ci siamo immersi e quasi quasi ci siamo persi e nel fiume dello Spirito del Signore. Vogliamo pregare, fratelli, per un risveglio personale. Preghiamo affinché possiamo sperimentare nuovamente una vita trasportato dallo Spirito, una vita che si lascia condurre dal Signore, perché fratelli è solo quella vita, è solo quel livello di spiritualità che noi desideriamo avere. Non vogliamo accontentarci con nulla di meno, vogliamo essere travolti, vogliamo fare parte, vogliamo che questo fiume ci avvolge e vogliamo che la nostra vita sia ripiena dello Spirito del Signore. Gloria a Dio. C'è ancora un tempio, c'è ancora la presenza del Signore. Gesù stesso, attraverso la sua parola, lo Spirito Santo ancora oggi è in grado di raggiungerci, raggiungere la nostra riva, raggiungere la nostra locazione, raggiungere la nostra condizione, risanando, rinvigorendo, risvegliando la nostra vita. Sì, vogliamo dire fiumi di acqua viva. Possono fiumi di acqua viva sgorgare da ciascuno di noi. Inchiniamo il capo, fratelli. Gloria al nome del Signore.